Amiche e amici dello steroide prolato collegiale, benvenuti alla quinta puntata di Podcast Verso il Draft. Come avrete certamente intuito, non ci sarà Andrea Ghezzi alla conduzione, avendo preferito una partita di Coppa dell'Olimpia Milano, e quindi sarà la voce raffreddata di Giovanni Gaggi a condurre la trasmissione di questa sera. In questa puntata insieme a me ci saranno Gabriele Balzarotti, Lorenzo Contini e Francesco Fene, il trio rinomato di podcast Verso il Draft. Vedremo se riusciremo a collegare anche Andrea per un saluto veloce, insomma. E come sempre parleremo di prospetti, talenti, vari ed eventuali, sempre e solo in ottica draft. Ecco qua, cavoli, che sigla giovane che avete, non come quella di Scusate il disturbo con i Rockets. Voi avete questa musica moderna veramente, veramente forte, ecco, appassionante. Va bene, allora innanzitutto cominciamo a fare una veloce prova a microfono, anche se sono tutti collegati. Gabriele.
Ciao Giovanni e ciao a tutti gli ascoltatori.
Lorenzo.
Ciao ragazzi, ciao a tutti voi e un carissimo saluto a chi ci ascolta.
E Francesco.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Francesco. Allora, benissimo, dai, iniziamo. Questa puntata sarà uno spartiacolo, andrà benissimo. E Andrea mi costringerà a condurre più spesso, o andrà malissimo e io mi salvo. Quindi sono un attimo combattuto tra essere il direttore di Outdoor Magazine ed essere il presentatore della puntata. Beh, parte gli scherzi. Allora, cominciamo. Primo argomento della nostra puntata, il nostro quarto appuntamento, è l'ultimo mock draft che abbiamo pubblicato martedì mattina della redazione. 3 su 4 degli estensori li abbiamo qua, ve lo dico subito, lo dico voi tre, poi riferito anche ad Andrea, lo ascolterà quando sentirà il podcast. Io ho il massimo rispetto per quello che fate quando si parla di mock draft. Francesco ha scritto una cosa molto, molto bella pubblicizzando l'articolo, dicendo che alla fine non è il massimo della vita, perché è proprio, in alcuni casi davvero si parla di predizioni astrologiche, però è un gioco divertente. Quello che invidio a voi è la capacità comunque di mettere 32 nomi che abbia un minimo di attinenza con le squadre, perché per fare i nomi a caso tanto valeva che lo facessi io il mock draft. Quindi la mia domanda è questa, partendo da Gabriele, poi gli altri due, poi Lorenzo e poi Francesco: cosa avete cambiato in 10 giorni? Perché più o meno sono passati da domenica a martedì, 9 giorni dal mock draft precedente. Avete fatto qualche cambiamento sostanziale? Avete letto qualcosa che vi ha fatto cambiare idea su quello che avevate scritto prima? Un'ultima nota: da quello che vedo, bene o male, i nomi nelle prime 4-5 posizioni si ripetono. C'è qualche sorpresa? Qualcuno ha voluto mettere qualcosa di diverso rispetto agli altri? Però cominciamo col discutere quello che avete cambiato rispetto al mock draft, alla prima versione del vostro mock draft. Gabriele.
Sono io che ho chiamato la prima sorpresa, perché ho messo Sam Darnold, il top quarterback di questo draft, alla 11 Miami Dolphins. Ho voluto giocare un po', fondamentalmente. Ho qualche scenario in testa, uno è quello di settimana scorsa, uno è questo, e più che altro è per esplorare un po' questi vari scenari che ho in mente, che ho prodotto un draft, a dire la verità, leggermente diverso dalla settimana scorsa. Non ho cambiato molto, perché a livello di nomi sono sempre gli stessi, sono i 32 che vedo meritevoli di essere scelti al primo round. Diciamo che su un'ipotetica board ho un 35-36 nomi che ruotano intorno al primo giro, quindi questi qui sono poi quelli che alla fin fine vado a incastrare all'interno dei need. La modifica più importante è stata appunto Darnold alla 11, l'ho fatto anche giusto un po' per divertirci un po', anche perché altrimenti diventa un gioco un po' noioso se mettiamo sempre lo stesso giocatore all'inizio. Può anche succedere comunque uno scenario abbastanza strano, che magari un top player scende di qualche posizione. Poi per quello che riguarda il resto, ho avuto un'idea più precisa di ciò che si muove dalla 16 in poi. Settimana scorsa avevo detto che fino alla pick dei Baltimore Ravens ero abbastanza sicuro di quello che sarebbe successo dalla 17 in poi, invece avevo qualche dubbio in più. Invece questa settimana sono stato molto più attento a questa seconda parte di draft e penso di aver messo delle scelte che vanno a combaciare bene con i need. Ci sono giocatori solidi e riguardandolo questo draft vedo che nella seconda parte di draft abbiamo dei giocatori che potrebbero, tanti di loro, essere degli immediati starter, quindi a prescindere dalla squadra che poi li sceglierà sono tutti giocatori in grado di poter competere in questa lega, a mio modo di vedere.
Perfetto, grazie Gabriele. Lorenzo, invece, a te la parola sulle tue modifiche rispetto all'edizione precedente.
Allora, Joe, io rispetto a Gabri e Andre non ho, ho cambiato molto meno, perché loro più o meno, al di là dei nomi, comunque hanno le posizioni erano scambiate abbastanza, nell'ordine della ventina, diciamo, di giocatori scambiati di posizione. Io invece mi sono limitato a cambiarne, pare, 7-8, quindi molto più in linea con quanto avessi già fatto. Diciamo che il cambio più significativo è stato Barkley. L'altra volta ammetto di aver un po' trollato mettendolo solo alla 16, adesso invece l'ho riportato nella top 10, esattamente alla 7 ai
che
Buccaneers.
Peccato.
Lo so, infatti l'avevo fatto proprio per te, Gabby. Però realisticamente, al di là del fatto che non mi faccia impazzire, non credo che possa uscire dalla top 10, anzi forse l'ho messo addirittura troppo tardi. Però c'è una ragione, oltre appunto all'uscire dal trollaggio, è il fatto che si stanno rincorrendo delle voci a Washington, una realtà che conosco meglio di altre sicuramente, che vedrebbero in Darius Guice la possibile scelta alla 13. Ci credo poco, perché Washington storicamente non sceglie mai un running back al primo giro. Mi pare che l'ultimo sia stato nel 67, quindi ne è passato un po' di...
67, perché ha dovuto provarlo prima.
Ecco.
Dopo qualche anno di prove e di esperimenti, magari possono ritornare sulla loro scelta.
Soprattutto guardando la situazione del backfield attuale di Washington, potrebbe essere una scelta saggia. Guice, tra l'altro, è un giocatore che a me piace tantissimo, quindi sarei anche tutto sommato contento se dovessero operare questa scelta. Sicuramente non può, almeno molto probabilmente non può uscire prima lui di Barkley, e quindi per forza di cose ho dovuto spostare Barkley un po' più in su e appunto andare alla 13 con Guice. Vedremo se poi effettivamente sarà questa la scelta di Washington oppure no. Per il resto sono stato abbastanza conservativo rispetto al primo mock, ecco. Ribadisco che non mi fa impazzire farlo, e adesso tocca a Francesco poi che giustamente mi aveva un po' criticato alcune scelte, ma insomma andiamo avanti, perché comunque fa sempre, insomma, è sempre interessante anche per i nostri ascoltatori vedere un po' cosa diciamo.
Francesco, invece, vai con le tue previsioni, diciamo, cosa hai cambiato, quale giocatore è salito rispetto, più salito, scusa, più hai messo più d'alto rispetto magari a 10 giorni fa?
No, vabbè, allora in realtà io avevo poco da cambiare, visto che settimana scorsa non l'avevo fatto io il mock.
È vero, per te è il primo, quindi bene, possiamo discutere meglio, sì, delle tue scelte.
Ma sì, diciamo che rispetto alla media di tutti i mock, diciamo, che si vedono in giro, io l'unica sorpresa, diciamo così, è quella di aver messo Barkley alla prima, perché credo che i Browns andranno con Barkley, insomma, la prima scelta assoluta, considerando che poi i Giants andranno gioco forza, secondo il mio punto di vista, su un quarterback, e non andranno su Darnold, secondo me, perché Rosen mi sembra un giocatore più adatto alla piazza, ecco, non tanto magari all'allenatore o alla squadra, però mi pare un giocatore più adatto proprio per la piazza di New York. Poi Darnold io l'ho dato ai Jets alla terza, e poi Browns che chiudono la quarta con Chubb, il defensive end, che andrebbe comunque a formare una coppia con con Miles Garrett, che secondo me ha un potenziale enorme, ecco. Poi diciamo che andando a scorrere il draft è abbastanza lineare, diciamo così, i nomi sono più o meno sempre quelli. L'unico dubbio che mi è venuto è riguardo ai Patriots, perché c'è stata la trade appunto,
sì,
con i Rams,
è stato
quindi
pre-trade, sì, la vostra
perché
scelta.
Io alla 23 io avevo messo ai Rams, avevo messo a Colton Miller l'offensive tackle, e questa scelta insomma andrà ai Patriots. Io sono convinto che comunque i Patriots andranno su un offensive tackle, e credo che sia proprio lui, che sia proprio Colton Miller, però ho scelto alla 31. Alla 23 io credo che i Patriots andranno sul linebacker, perché è un giocatore che serve molto alla difesa di New England. Ora naturalmente io ho messo il nome di Arden Key, guardando insomma il materiale che c'era rimasto, non credo che andranno su un giocatore del genere, perché comunque magari alla 23 ce ne possono essere altri, però se io devo seguire proprio per filo e per segno il mio mock draft, io metterei alla 23 per i Patriots appunto Arden Key, in mancanza di altri linebacker che sono stati già scelti, e poi alla 31 proprio Colton Miller.
Allora, vi faccio così, stavo guardando i vostri mock draft, sia quando li ho pubblicati che poi adesso per la puntata, e devo dire che per uno come me, che veramente fa fatica a seguire tutto questo discorso di nomi da associare alle squadre e tutto, però voi date chiara un'idea, cioè date chiara un'idea, magari con i nomi no, perché chi per i Browns da Barkley, qualcuno da Allen, Darnold, Barkley, Francesco, però tutti e quattro dite, secondo noi i Browns con la loro prima scelta prenderanno un attaccante. Come per esempio siete tutti d'accordo nel dire che i Jets con la loro prima scelta prenderanno un quarterback, o i Browns con la quarta un difensore. Cioè secondo me può essere utile anche analizzare un mock draft o analizzarne quattro come i vostri, quindi omogenei di persone che più o meno hanno anche le stesse fonti a cui attingere, anche per avere un'idea di quello che sarà le scelte di una squadra. Ecco, magari poi il giocatore non sarà per i Browns Fitzpatrick o Chubb, credo che sarà Chubb, è 3 su 4, però insomma voglio dire, voi con questo mock draft date ad una persona come me, che davvero in questo caso si può definire un appassionato da questo punto di vista, l'idea di una tendenza. Questo è un altro valore che si può dare al mock draft al di là dei nomi.
Tra l'altro, a questo proposito, Joe, un dato interessante: abbiamo un'unanimità nelle 32 scelte, tutti e quattro abbiamo indicato lo stesso nome, ed è quello di Daron Payne alla 20 per i Detroit Lions. Così, giusto una nota.
Sì, play però... dell'otto, play dell'otto.
Ecco. Infatti, quindi questa devo assolutamente darcela. E, sì, ecco, anche questa è una cosa veramente difficile, se andiamo a giocare con i numeri, che possa accadere visto i giocatori in ballo. L'altra domanda che vi faccio, prima di passare a un altro argomento, è... così, sempre consideratemi in questa puntata un po' un esterno a tutta la conoscenza che si può avere su questi giocatori. Voglio chiedere, come mai tutti vedete così basso, mi date una risposta veloce, magari una domanda che ne avete già parlato in domande precedenti, mi è sfuggito a me, un giocatore come Baker Mayfield? Cioè, che cosa manca a Baker Mayfield per essere nelle prime 2-3 scelte del suo ruolo, nei primi comunque 4-5 posizioni del draft, che poi essere scelto al decimo assoluto non è male, perché vuol dire essere il decimo su migliaia, quindi vuol dire. Però ecco, una cosa che noto: Baker Mayfield ai Bills per Gabriele, quindi intorno all'11-12 posto, per Andrea i Dolphins un pelo sopra, l'unico che lo porta in alto è Lorenzo ai Broncos, mentre invece per Francesco scorro la lista e non vedo
Baker. No, non c'è,
quindi
non c'è.
No, ma io ho una domanda proprio così, perché siccome noi ne abbiamo parlato, perché la vittoria dell'Esman Trophy, Andrea ha scritto anche un bel articolo per Adol Magazine su questo giocatore, quello che chiedervi così proprio un flash a testa è perché secondo voi non è così in alto nella vostra idea di scelta.
Parto io se sì, posso. Sì. Fondamentalmente per me gli altri quarterback sono più forti di lui, punto. Quindi le squadre che hanno bisogno di un quarterback andrebbero a prendere quelli più avanti di lui nella board. Mayfield è comunque, come dici tu Giovanni, un top prospect, perché parliamo di una possibile uscita intorno alla 15, tranne Francesco che non lo dà al primo round. Però secondo me la sua, tra virgolette, caduta oltre la top 10 dipende dal fatto che ci sono dei quarterback davanti a lui più validi e dal fatto che ci sono altri giocatori in altri ruoli molto interessanti per delle squadre che invece nella posizione di quarterback sono già coperte, quindi non hanno bisogno di prenderlo.
Lorenzo?
Allora, io Giovanni l'ho messo molto in alto, ma dovessi scegliere io seguirei la linea di Francesco, cioè di non prenderlo al primo round. Semplicemente l'ho messo così in alto perché da quello che leggo, da quello che sento, pare che comunque le squadre interessate ai QB abbiano il nome di Mayfield ben in mente, quindi dopo i primi tre che tendenzialmente sono Darnold, Allen e Rosen, c'è Mayfield. E è vero, io ho dato addirittura 4 quarterback nelle prime 5 posizioni, non è praticamente mai successo nella storia che ne venissero selezionati 5 nel primo round, quindi forse è un po' esagerato, però la realtà è che ritengo Mayfield un giocatore che è stato sicuramente fenomenale al college, ma che potrebbe avere parecchie difficoltà nell'imporsi a livello superiore. Innanzitutto la stazza, che è vero che giocatori come Drew Brees ci dimostrano che, perché lui più o meno ha le stesse misure tra virgolette di Brees, quindi non è sempre un problema, ma chiaramente non sono tutti fenomeni come Brees, quindi questo potrebbe limitarlo. Anche il sistema offensivo di Oklahoma, che è sicuramente particolare, difficilmente traducibile nel contesto professionistico, insomma, potrebbe ritrovarsi con pochi punti di contatto con quella che è la sua esperienza. Mettiamoci anche una personalità, diciamo così, particolare, che quindi non sempre potrebbe essergli d'aiuto. Qualche perplessità c'è, ripeto, l'ho messo in altissimo perché comunque l'interesse c'è, ha avuto incontri con vari team, Jets, Bills, non solo, però fosse per me non lo prenderei così in alto assolutamente.
Francesco invece, che proprio non lo ha escluso dal primo giro nella sua ipotesi, ecco.
Sì, l'ho escluso perché comunque vincere l'Heisman Trophy non significa nulla in NFL, nel senso i numeri vanno analizzati, vanno presi per quelli che sono. Sicuramente rimarrà nella storia del college football come uno dei migliori quarterback che si siano mai visti, perché l'annata che ha fatto, che è appena conclusa a gennaio, insomma, è stata fenomenale, è stato Heisman Trophy quasi all'unanimità, quindi nulla da dire su questo punto di vista. Però come hanno detto gli altri, per me non è, per adesso, naturalmente per adesso lo ribadisco a scanso di equivoci, non è per me un giocatore da NFL, nel senso non è pronto, non è quel giocatore che è adatto in questo momento, anche perché di solito quando vengono scelti i primi 2-3 quarterback al primo giro si tratta comunque di squadre che hanno bisogno di uno starter. In questo momento dell'8 dei 4 tra Darnold, Rosen, Allen, Mayfield, mettiamoci anche Lamar Jackson, di questi 5 Mayfield è quello meno pronto ad iniziare come starter. È un giocatore che va sviluppato molto, almeno 2-3 anni, perché non ha le misure adatte intanto a giocare. Poi è inutile anche fare paragoni con Drew Brees e con Russell Wilson, che hanno le stesse misure, sono alti più o meno hanno la stessa altezza, 1,80, insomma giù di lì, perché comunque Drew Brees e Russell Wilson venivano comunque da due sistemi di gioco completamente differenti rispetto a quello di Oklahoma. Entrambi, sia Brees che Wilson, vengono dalla Big Ten, uno da Purdue, uno da Wisconsin, che sono la Big Ten e la conference più pro style che ci sia nel college football. Oklahoma viene da un attacco high ride che fa tantissimi punti, macina tantissimi yard, quindi non un attacco che si vede in NFL. A parte questo, non lo vedo un giocatore pronto con la testa, non lo vedo non lo vedo da primo giro, quello senza dubbio. È un giocatore che va sviluppato, va preso, va allenato meticolosamente, deve trovare la giusta squadra per inserirsi piano piano, poi naturalmente più avanti potrà diventare magari qualcuno. Però se dobbiamo parlare di un giocatore pronto per esordire in NFL, non è, per me non è sicuramente Mayfield.
Allora, siccome mi sto divertendo in questa cosa, a parte imparare tantissimo, adesso vi faccio una domanda a risposta secca, non dovete motivarla né nulla, faccio una domanda, mi date una risposta e sarà registrata ai posteri. Tra questi quarterback, Josh Allen, Sam Darnold e Josh Rosen, quale secondo voi di questi tre, dovete indicarne uno, quello che per voi è il migliore, inteso come pronto da entrare in campo dal primo minuto di week 1, esclusi infortuni del titolare? Gabriele.
Josh Allen.
Lorenzo.
Rosen.
E Francesco.
Allen.
Quindi abbiamo due per Allen e uno per Rosen. Andrea non c'è, quindi rimane così. Perfetto, grazie mille. Primo argomento della nostra scaletta chiuso, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno di questa assemblea di condominio. I Patriots, gli England Patriots, cedono Brandon Cooks ai Rams in cambio, tra l'altro, della loro scelta al primo giro. Quindi New England avrà due scelte, seppur basse, 23 e 32, mentre i Rams nulla fino all'87. Allora, prima di chiedere a voi che impatto avrà sul draft questo scambio, sul draft delle due squadre, una mia piccola considerazione, che prende spunto anche da quanto ha raccontato Massimo Foglio nell'ultima puntata di Scusate il disturbo, speciale Free Agency, e che i Rams stanno talmente alzando l'asticella delle aspettative che tutto quello che non sarà finale di conference sarà un risultato pessimo. Quindi questo è una di quelle questioni sul tavolo. L'altra, che New England ha preso l'anno scorso Cooks dai Saints in cambio di una quarta, rivende Cooks ai Rams in cambio di una quarta, quindi praticamente la stessa, così dice, la stessa trade, ma quest'anno porta a casa una scelta in più alla 23, oltre ad aver usato Cooks per un anno. Quindi secondo me, così da un punto di vista puramente economico, sembrano i Patriots a guadagnare di più da questa trade. Quindi adesso volevo chiedere il vostro parere, uno sui Patriots, qualcosina ha già detto Francesco, poi lo chiedo anche agli altri due, su quello che faranno la squadra di Belichick con questa prima scelta in più al primo giro, e contemporaneamente i Rams rischiano davvero di scegliere poca roba, perché poi dopo sappiamo che comunque è un azzardo, visto che avranno 86 scelte prima che loro possano entrare nel draft. Gabriele.
Sì.
Francesco, vai pure.
No, mi è venuto giusto perché avevo vai. Questa discussione qualche giorno fa su Twitter, proprio con Andrea Ghezzi e con un altro nostro amico Sortospino, proprio su Twitter, che ci faceva questa domanda proprio a me, Andrea, riguardo i Rams e questa loro strategia di praticamente di andare all-in. Io l'ho scritto su Twitter, l'ho detto ad Andrea, che è una strategia che a me non piace di base, perché non la vedo una...
Francesco, un attimo, per confermare con il discorso dell'all-in, giocatori presi con un contratto a 1-2 anni, quindi proprio davvero giochiamoci tutto,
sì,
e
giochiamoci tutto, esatto.
Okay, scusa, solo per precisare, sì, questo, sì. Continuo pure.
Sì, sì, una strategia che, ti dicevo, a me di base non piace, perché comunque significa sacrificare un anno, e se poi, come hai detto giustamente tu, non arrivi almeno alla finale di conference, è un fallimento totale. Non mi piace anche perché se proprio io devo fare una strategia del genere, cioè puntare tutto su un anno, quindi o vittoria a morte, io non lo farei con un quarterback, con una squadra che comunque è puntellata da un quarterback un quarterback un veterano, comunque un quarterback posso dire alla Rodgers, ecco, concedetemi il paragone, nel senso, se mi dovessero dire una squadra che potrebbe andare lì in un anno, io direi Green Bay. Non direi mai i Rams, perché comunque hanno Jared Goff, che è un giocatore al secondo anno, quindi non affiderei tutte le mie carte comunque ad un giocatore che si è appena affacciato all'NFL, non mi affiderei ad un giocatore che è andato bene sì quest'anno, però non sappiamo come possa reagire al suo secondo anno tra i professionisti. È vero, hanno preso i giocatori che gli servivano, quello è vero, perché hanno puntellato la difesa, hanno puntellato la secondaria, hanno fatto tutte mosse giuste dal punto di vista prettamente tecnico, hanno fatto proprio il mercato che gli serviva, però ti ripeto, una mossa che a me non piace, oltretutto anche il fatto di scegliere alla 87 è un brutto segnale, nel senso che si ritroveranno a fare il draft perfetto, cioè dovranno andare a cercare nei giri intermedi quei giocatori che poi dovranno sviluppare in ottica futura. Ci sono tante aspettative, naturalmente, perché il mercato, la free agency, dalla free agency sono usciti nomi grossi, quindi le aspettative sono altissime. Io non lo so come può andare, non sono d'accordo sulla strategia che hanno fatto. Come ho scritto ad Andrea proprio su Twitter, gli ho detto, a me più che una squadra mi sembra un album di figurine, nel senso, sì, tanti nomi altisonanti, però alla fine poca sostanza, ecco. Per i Patriots invece nulla da dire, perché hai ragione tu Giovanni, hanno guadagnato loro economicamente, a livello di 13 hanno guadagnato tantissimo, perché comunque sono liberati di un giocatore che non gli interessava, perché Brandon Cooks l'hanno utilizzato un anno, non gli è piaciuto, e quindi ne hanno fatto tranquillamente a meno.
Conquistano sacrificato sull'altare, sì, della finale con quella,
sì, esattamente,
con Cash, guarda, no?
Ma poi non hanno avuto problemi a liberarsi di Amendola, che dir si voglia, che era un giocatore che alla casa Patriots ha dato tantissimo, quindi figurati se non era sacrificabile uno come Cooks, quindi da quel punto di vista ci hanno assolutamente guadagnato. Hanno due scelte, come non succedeva da tantissimo tempo, perché comunque i Patriots negli ultimi anni hanno sempre scelto tra la 29 e la 32, quindi guadagnano comunque una scelta anche se bassa. Andranno a puntellare la difesa, secondo me, anche perché di giocatori offensivi, di ricevitori alla Edelman, alla Amendola, Belichick li sa trovare nei giri intermedi, li sa trovare al quinto o sesto giro, quindi non mi preoccupa da quel punto di vista. Quindi per i Patriots veramente nulla da dire, hanno fatto proprio la mossa giusta.
Gabriele?
Sono fondamentalmente d'accordo con Francesco, ha espresso quello che è in parte anche il mio pensiero. Sono d'accordo soprattutto sulla parte dell'andare all-in con una squadra che avrebbe un quarterback in grado di portare questo arsenale alla conquista del Super Bowl, quindi una squadra come i Packers, o se vediamo alla strategia dell'anno scorso dei Patriots, una squadra come i Patriots, che alla fine anche loro hanno mosso parecchio la board, ma con un quarterback come Brady. Lo capirei appunto per una squadra di questo tipo, anche i Saints volendo, una squadra che ha Drew Brees come quarterback. Dal punto di vista dei Rams mi pare un grosso azzardo, perché sappiamo che nel football la componente degli infortuni è purtroppo da tenere in considerazione. Dovesse spaccarsi un pezzo importante, potrebbe anche essere Jared Goff questo pezzo, non so se la squadra si troverebbe nella stessa situazione, e le aspettative sono tante, la squadra potrebbe anche cadere sotto il peso delle aspettative, e soprattutto non è facile, perché giocano comunque in una conference in cui ci sono tante squadre ben attrezzate e tante squadre che potrebbero mettergli i bastoni tra le ruote. Le mosse, cioè i giocatori, sono sicuramente forti, tutti quanti quelli che hanno preso. C'è da vedere un attimo quello che possono poi rendere in campo. Sicuramente si sono giocati il draft, ed è forse la prima squadra, almeno a memoria recente, che decide di non farsi un draft, perché scegliere l'87 fondamentalmente è come dire prendo quello che c'è, e se sono bravo riesco a prendere dei buoni giocatori, ma se no si rischia anche di prendere delle comparse. Mi gioco un draft per andare all-in. Secondo me non è una strategia vincente, poi magari mi smentiscono a gennaio dell'anno prossimo, bisogna vedere. Dall'altra parte i Patriots, c'è poco da dire, hanno riacquistato quello che avevano perso l'anno scorso con grande lungimiranza. Belichick è un mago nel fare queste cose. E secondo me muoveranno sulla board, non stanno fermi dove sono, giocheranno, magari vanno ancora un pochino più avanti per andare a prendersi quel difensore, come dice Francesco, che gli interessa più degli altri, ecco.
E Lorenzo?
Sì, allora, interessante l'ultima considerazione che ha fatto Gabri, perché era un quesito che mi ponevo anch'io. Cioè, adesso i Patriots hanno due scelte al primo giro, ma non solo, ne hanno due anche al secondo e addirittura cinque nelle prime 100, perché hanno anche al terzo giro la 95, quindi davvero hanno un bel ventaglio di opzioni da considerare. Potrebbero decidere di tenersele tutte e puntellare il roster in maniera veramente massiccia, anche perché effettivamente in free agency hanno perso un numero di giocatori anche di buona qualità importante, però chiaramente hanno tutti gli strumenti per poter andare a risalire un po' la china. Sono andato a vedermi un esempio di quanto hanno fatto nel 2012, che è l'ultima volta in cui avevano due scelte al primo giro. Alla 21 alla 25 hanno scelto Chandler Jones e Dante Hightower, cioè non due giocatori proprio di poco conto. In quel caso decisero appunto di tenerle entrambe, di andare insomma a rimpolpare il roster. Quest'anno potrebbe essere invece che decidano di salire un po' di più. Qualcuno addirittura insomma vociferato che potrebbero decidere di prendere subito un quarterback per iniziare a imbastire il post Brady. Io ci credo poco, sinceramente, e fossi in loro andrei più appunto sul puntellare il roster, scegliendo più giocatori possibili. E dall'altra parte i Rams, sì, concordo con quanto è stato detto. Oltretutto i Rams non hanno scelto al primo giro nemmeno l'anno scorso, frutto della trade che hanno fatto per prendere Goff nel 2016, quindi davvero stanno dilapidando tante possibilità di scelta. Quest'anno hanno fatto benissimo, per cui c'è grande entusiasmo, coach giovane McVay, quindi la città è sicuramente una piazza in cui voglio dire si deve rendere subito forte, ci si fa prendere anche dall'entusiasmo, bisogna avere successo, quindi questo può avere un po' influito anche sulla strategia appunto di accantonare un po' i piani a medio lungo termine, quindi la costruzione del draft col draft e appunto agire pesantemente in free agency. Però se poi i risultati non dovessero arrivare immediatamente, ci sarebbero anche delle questioni pesanti per quanto riguarda il cap, il rinnovo di Donald, insomma sono tutte problematiche che poi possono venire fuori, e se non hai i risultati dalla tua inizia a diventare pesante giustificare il tutto di fronte a tifosi e addetti ai lavori. Staremo a vedere.
Un'altra domanda, risposta veloce prima di passare ad un altro punto. Qua però, se volete, potete un pelino argomentare. Cominciamo con Francesco, che l'ha stato abbeccato qualcosa prima. Ma voi vi aspettate da qui al giorno del draft che ci saranno movimenti nel primo giro, cioè che squadre offriranno parte del loro cucuzzaro cheat per salire in alto e prendere quindi un giocatore teoricamente migliore? Francesco?
Ma non lo so, perché comunque il draft è sempre più vicino. Secondo me, se ci sarà qualche mossa, ci sarà il giorno proprio, ci sarà i giorni. Comunque il draft, se non sbaglio, è il 20, intorno al 20, 26. Il 26, sì, comunque se ci sarà qualche movimento ci sarà il giorno o i giorni, comunque i giorni proprio del draft. Non credo che a questo punto, siamo già al 5, domani è 6, non credo che, a meno di insomma sorprese dell'ultimo minuto, però credo che le squadre si accorderanno direttamente in sede di draft.
Scusate un attimo, in collegamento diretto dal forum di Assago sentiamo che sta per partire l'overtime tra Armani Exchange, Olimpia Milano e Panathinaikos Superfoods di Atene. 87 pari al 40esimo, Milano spreca un vantaggio di 19 punti dal nostro inviato Andrea Ghezzi.
Ciao a tutti, tra l'altro Gio, tu puoi testimoniarlo, io più di 20 minuti fa ho pronosticato l'overtime di questa partita e quindi insomma è andata così, sta andando così. Armani ha sprecato 19 punti di vantaggio, però insomma Panathinaikos è una bella squadra, è proprio una bella squadra. Se vi state chiedendo cosa c'entra tutto questo collegamento con il nostro podcast, assolutamente niente, però io sono qua, volevo assolutamente partecipare e quindi mi sono fatto chiamare mentre sono alla partita.
Ok, e senti Andrea, guarda, ti tiriamo subito in ballo e poi magari ti lasciamo seguire l'incontro. Stavamo parlando del discorso Patriots, della trade Patriots-Rams, e meno male siamo tutti d'accordo che così, da quello che possiamo vedere da qua, i Patriots sono quelli che ci hanno guadagnato da questa trade e che i Rams stanno rischiando tutto nella prossima stagione, nelle prossime due stagioni per arrivare dove vorrebbero arrivare. Tu sei d'accordo su questa interpretazione?
Allora, vi faccio una domanda, ma se il mercato dei Rams l'avessero fatto i Patriots, cosa staremmo parlando? Secondo me è tutto vero, i Rams hanno fatto all-in, quindi vogliono cercare di massimizzare le loro chance in questa stagione. I Patriots sono in una mezza fase di ricostruzione, probabilmente stanno preparando anche quello che possono del futuro post-trade. Però io tutte queste critiche, questi dubbi sui Rams, si stanno ammazzando qua a Torino, queste critiche sul mercato dei Rams, questi dubbi, appunto ti rispondo chiedendoti, ma se il mercato dei Rams avessero fatto i Patriots, ma staremmo veramente parlando di qualcosa? Dov'è Rams? Assoluto favorito tra le squadre favorite di questa stagione, della prossima stagione del Fair, e i Patriots hanno fatto quello che deve fare una squadra rende conto di dover costruire. E quindi secondo me è giusta la mossa di Rams nella loro ottica e giusta la mossa di Rams nella loro ottica.
Perfetto, va bene, dai, saluto a tutti, ti lasciamo la partita, dai, che sentiamo.
Qua, dopo un minuto e mezzo overtime ancora 0-0, okay. Quindi 87 a fare il punteggio, divertitevi, buona serata, grazie ciao, per avermi
Andrea.
Chiamato
ciao, ciao Andre,
ciao ciao, ciao. Belli, ciao, ciao. Cioè, ragazzi, siamo talmente oltre che mettiamo in piedi collegamenti in diretta con eventi a livello internazionale. E, torniamo a noi, dopo Francesco vorrò sentire il parere di Lorenzo e poi di Gabriele.
Allora, io penso che almeno una squadra deve salire un po' sulla board per prendere quello che è il ruolo più importante, che al momento diciamo non è propriamente coperto alla grande, e sono i Buffalo Bills, che hanno tante scelte nel primo giro, cioè hanno due scelte nel primo giro, la 12 e la 22, quindi anche abbastanza alte, ne hanno due al secondo e due pure al terzo, quindi davvero hanno uno stock di scelte molto molto ricco. Serve un quarterback, perché AJ McCarron non, diciamo, in questo momento sarebbe lui lo starter, ma ha giocato solo due partite, credo, da titolare in NFL in questi anni, quindi non sappiamo se possa davvero essere una soluzione credibile, almeno sul medio-lungo termine. Quindi io mi aspetto che i Bills provino a salire. Io addirittura penso che possano tentare in qualche modo di ingolosire i Giants e ricoprirli di scelte per andare alla 2, forse è un po' troppo, anche perché probabilmente ci avevano tentato anche i Jets prima di finire alla 3 ed evidentemente gli è stato risposto picche, però almeno entrare nelle prime alla 6 o magari prendere la 4 di Cleveland, insomma i Bills ci devono tentare, penso che ce la faranno e sceglieranno il quarterback. Non so se questo avverrà il giorno del draft, il giorno prima, domani, però credo che lo debbano fare e lo faranno.
Gabriele?
Concordo in pieno con quello che ha detto Lorenzo. Sono convinto anch'io che Buffalo sia una delle candidate a muoversi e sono super convinto, l'ho detto nella primissima puntata, che la notte del draft sarà movimentata. Secondo me ci sono tante squadre che possono muoversi indietro facendo salire altre che vorranno scalare qualche posizione. È un draft, questo qui l'abbiamo detto più volte, che magari manca di quel super talento, ma ci sono tanti giocatori che potrebbero partire titolari già dal giorno 1. Quindi se una squadra che sceglie, per dire, dalla posizione 20 alla 30 pensa che un giocatore intorno alla 15 possa essere un elemento valido per il proprio roster salta. E ci sono delle squadre, a mio modo di vedere, che possono andare indietro. Mi vengono in mente i 49ers, tanto per dirne una, che dalla 9 potrebbero scendere qualche posizione, tanto il loro giocatore dovrebbero comunque trovarlo. Ci sono i Packers, che con il nuovo front office potrebbero anche decidere di fare un draft leggermente più aggressivo e perché no salire di qualche posizione in avanti. Ci sono i miei Ravens che probabilmente potrebbero scendere di qualche posizione, quindi mi aspetto veramente tanto movimento la notte del draft, forse qualcosa anche prima, questo è difficile da pronosticare, ma sono certo che la notte del draft ci sarà del movimento.
Perfetto, allora andiamo avanti. Prossima domanda. Adesso di solito quando si parla di draft, di prospetti, insomma, ci si ferma al primo giro, anche perché sono 32 scelte, quindi non è facile poi analizzare anche i giri seguenti, soprattutto perché tutti abbiamo qualcos'altro da fare nella nostra giornata che non sia studiare tutti i giri e tutte le scelte. Però vi faccio questa domanda: se una squadra volesse un quarterback, ma al secondo o terzo giro, quindi secondo voi chi potrebbe trovare? Quindi intorno, diciamo, dalla 70, 60, 32, 64, sì, diciamo che dalla parte bassa del secondo giro al terzo in poi, ecco, secondo voi c'è qualcuno di valido che potrebbe sopravvivere oppure sarebbero solo ed esclusivamente scommesse? Gabriele?
Sì.
Francesco, vai Francesco.
È uguale per me. Non...
Vai pure.
Tu sei quello che non ha messo sì. Il quarterback al primo giro, quindi già lo vedi al secondo. Già tu hai una risposta.
Sì, ci sono in effetti due, addirittura io ne ho indicato quarterback che potrebbero andare bene dal terzo giro in poi, e credo che uno di questi due venga scelto proprio dai Patriots in uno di questi giri tra il terzo e il quarto. I miei nomi sono Kyle Auletta di Richmond e Mike White di Western Kentucky. Dei due, se proprio dobbiamo parlare di Patriots a questo punto, perché comunque il dopo Brady va...
prima o poi dovrà cominciare.
Appunto, qualcuno prima o poi dovrà sostituirlo, e se devo fare appunto i nomi faccio questo di quello di Auletta, che è il quarterback di Richmond, che è una squadra non di FBS, quindi non di quelle che seguiamo sempre. È un giocatore che a me piace a Belichick, soprattutto per il fatto che è un giocatore molto molto simile a Garoppolo, quindi come caratteristiche, come stazza, come modo di giocare, modo di lanciare, come movimenti sulla tasca, è un giocatore molto molto simile, quindi è uno dei papabili appunto per finire alla corte di Belichick. L'altro appunto è Mike White, quarterback da Western Kentucky, quindi stiamo parlando comunque di programmi di college football non di primo piano. Anche lui è un giocatore molto interessante, entrambi hanno giocato il Senior Bowl all'ombra di Allen e di Mayfield, hanno fatto entrambi benissimo, infatti le loro quotazioni sono salite proprio dal Senior Bowl, altrimenti insomma li stavano considerando pochissimo. Sono giocatori validi secondo me da terzo o quarto giro, sono giocatori che andranno via per squadre appunto come possono essere i Patriots.
Gabriele o Lorenzo?
Gabri, se posso mi inserisco io. Perché Francesco ha citato il giocatore che avevo selezionato io, che è Mike White, perché anche a me è un profilo che piace parecchio, l'ho seguito un po' perché i miei Redskins hanno preso Alex Smith nella trade famosa, però probabilmente potrebbero pensare di draftare un quarterback appunto nei giri medi o inferiori, e questo ragazzo qui effettivamente ha visto salire le sue quotazioni durante il Senior Bowl. Lauletta credo che abbia addirittura vinto l'MVP del Senior Bowl, però anche White ha fatto vedere buonissime cose. È un giocatore che ha sicuramente un fisico adattissimo per poter giocare in NFL, 6'5", 220 pounds circa, quindi insomma altezza c'è, la struttura pure, ha un bel braccio, si muove anche discretamente nonostante la stazza, anche se il suo problema principale è un po' quello di prendere troppi sec, perché a volte esita un po' quando non riesce a effettuare la prima lettura e deve stendere la giocata. Se, insomma, è vero che non aveva nemmeno una grandissima linea a proteggere, perché da quando è andato via Forrest Lamp l'anno scorso, poi gli toppers non è che avessero dei prospetti così validi in linea per proteggerlo, però è un giocatore che ha anche un bel braccio, spesso e volentieri cerca la profondità e la trova. È un footwork decente, comunque ha giocato uno stile, cioè gli Hilltoppers hanno un attacco abbastanza pro style, infatti ha anche esperienza nel prendere lo snap direttamente dietro al centro, quindi potrebbe essere facilitato anche nell'accesso ai professionisti. Difficile che possa partire subito, ci vorrà del tempo chiaramente per adattarsi, però ha dei tratti interessanti e quindi è sicuramente un profilo da tenere d'occhio. Dopo i nomi più chiacchierati, questo è sicuramente uno da tenere in conto.
Gabriele.
Sì, prima di tutto diciamo che è un gioco difficile questo, soprattutto per il quarterback. Parliamo di ragazzi che probabilmente faranno il backup per qualche anno prima di poter vedere il campo. Io ho selezionato Luke Falk da Washington State, è un giocatore che anche lui viene da un piccolo programma, si è trasferito nel corso della sua carriera universitaria, è un buon giocatore però, perché ha sicuramente le caratteristiche fisiche che piacciono agli scout NFL, quindi alto, sta bene nella tasca, si muove con disinvoltura, ha un buon fisico anche compatto a livello di spalle, non è abilissimo nel muoversi e nel riuscire a scappare dalla pressione, infatti anche lui, come il prospetto che ha citato Lorenzo, ha preso una catervata di sack che hanno sicuramente inficiato sulle sue prestazioni, però è un giocatore che ha anche un buon braccio, una buona capacità di riuscire a trovare tutti i lanci su tutto il campo e soprattutto ha costruito nella sua carriera universitaria un buon feeling con i ricevitori, quindi sembra uno di quei quarterback che all'interno di un buon sistema offensivo e con un buon coordinator potrebbe anche riuscire a far girare bene la squadra. Chiaramente parliamo di un ragazzo che ha bisogno comunque di tanto tanto lavoro e potrebbe vedere il campo tra un bel po' di anni, e soprattutto è uno di quei giocatori che deve sistemare tanti tanti problemi, a partire sicuramente da una capacità di uscire dalla pressione molto molto più elevata di quella che ha avuto adesso. Vi cito solo che nella carriera collegiale ha preso 125 sec, sono tantissimi.
Cosa vuoi che siano? Visto che siamo in argomento, mi aggancio a quello che stavamo discutendo di giri oltre il primo per porvi la domanda di un nostro affezionato ascoltatore che ci chiede il nome di qualche sleeper, cioè un giocatore che secondo voi verrà scelto terzo o quarto giro e diventerà una scommessa vincente. Ne abbiamo visti diversi nel corso degli anni, e secondo voi c'è uno o due giocatori, insomma, che avete in mente che scelti lontano possono diventare poi protagonisti della NFL? Gabriele?
Sì, ci sono, e secondo me un nome che ho evidenziato è quello di Roland Jones, che è un outside linebacker da Arkansas State. Io di solito quando parlo di sleeper mi focalizzo molto sui difensori, l'ho sempre fatto da quando ho iniziato a fare la strada verso il draft, e riesco a trovare quei due o tre prospetti che come caratteristiche fisiche e tecniche mi intrigano abbastanza da poter scommettere un penny. Questo è un ragazzo che al college ha giocato sempre molto bene, grande produzione, ottimo numero di sec, ottimo numero di tackle per perdita di yard, è sicuramente un ragazzo che produce. A livello fisico è un pochino basso e corto per la NFL, soprattutto la lunghezza delle braccia è un po' bassina e questo potrebbe limitarlo quando deve andare contro l'offensive tackle all'avversario, che se riesce a mettergli le mani addosso è difficile che lui solamente con le braccia riesca poi ad allontanarlo. Però è un ragazzo che potrebbe fare bene, soprattutto se usato come specialista in situazioni di passaggio dichiarato, e non è escluso anche che con un buon allenamento possa diventare un buon giocatore da usare in copertura.
E Lorenzo?
Sì, io faccio velocissimamente due nomi dei miei Miami Hurricanes, quindi che seguo un po', cioè seguo abbastanza approfonditamente. Sono due ragazzi che entrambi per infortunio probabilmente vedranno le loro quotazioni scendere parecchio e di conseguenza la loro posizione di scelta anche. Sono il running back Mark Walton e il tight end Chris Herndon, che teoricamente dovevano essere, soprattutto Walton, la colonna dell'attacco degli Hurricanes in questa stagione, ma si è fatto male praticamente subito, ha dovuto subire un intervento chirurgico alla caviglia che gli ha costato praticamente tutta la stagione, avrebbe giocato solo le prime tre partite. È un running back abbastanza piccolino, è 5'10 per 205 pounds, una roba del genere, molto compatto, però ha fatto vedere lampi di talento davvero interessanti, oltretutto anche buone doti sia in ricezione che come bloccatore in pass protection, quindi potrebbe teoricamente essere anche un giocatore da tre down. Ripeto, è un po' piccolino, bisogna vedere un attimo come riuscirà a rapportarsi col livello fisico dei professionisti. Però è un giocatore che sa fare un po' tutto, è molto agile soprattutto nei tagli, anche quando si ferma e riparte nelle finte si vede che insomma è molto, ha una grande elusiveness come la chiamano loro, è difficile andarlo a prendere. Purtroppo per lui non è dotato di una velocità di punta molto molto alta, ha corso mi pare un 4,60 sulle 40 yard, che vabbè, considerando anche che è reduce dall'infortunio potrebbe essere un dato un po' fuorviante, però sicuramente appunto è da tenere d'occhio, perché considerata anche la profondità della classe ha veramente tanti giocatori che in questo momento sono davanti a lui, e quindi si potrebbe trovare il terzo giorno del draft. Però è un giocatore che potrebbe essere una sorpresa positiva. Stesso discorso vale per Herndon, che anche lui si è fatto male al ginocchio, lui ha giocato quasi tutta la stagione, si è fatto male mi pare l'ultima partita al ginocchio, quindi anche lui ha avuto un avvicinamento al draft un po' complicato proprio per il recupero da questo infortunio. È un tight end molto completo, è bravo a bloccare, non è un super atleta, però riceve bene, sa correre anche le tracce profonde, impiegato sia nello slot che all'esterno che appunto in linea. L'anno scorso è stato il backup di Njoku, che era un freak atletico straordinario scelto al primo giro da Cleveland, quindi non ha dei grandi numeri perché è un senior e di fatto è stato starter solo quest'anno, però appunto un po' per la produttività abbastanza limitata, un po' per l'infortunio sicuramente scenderà, ma è un profilo interessante proprio per la sua completezza e comunque un ragazzo di cui è sempre stata sottolineata l'etica del lavoro e la disponibilità nello spogliatoio, compagni e tutto, quindi anche lui potrebbe essere un nome interessante.
Francesco?
Sì, anch'io faccio due nomi molto, molto velocemente, uno per l'attacco e uno per la difesa. Per la difesa anch'io mi accodo a quello che ha detto Lorenzo e vado per un edge rusher, perché comunque la classe lascia un bel po' a desiderare. Io ho scelto Kemoko Turei, che è il numero 58 di Rutgers, che è un giocatore dal ceiling secondo me altissimo, ha tantissimo upside, ha fisico, ha la stazza ideale per giocare nel ruolo, ha braccia lunghissime, atletico, ha la tecnica. È uno di quei giocatori che secondo me ogni defensive coordinator vorrebbe allenare e sviluppare. È passato molto sotto traccia per via del fatto che comunque Rutgers, sebbene sia un programma storico del college football della FBS, è una squadra che ultimamente sta andando malissimo e quindi diciamo che le sue prestazioni sono state risucchiate dalla pochezza del programma, però sono sicuro che in NFL questo è un giocatore che farà grandi cose. Invece per quanto riguarda l'attacco, io ho preso un wide receiver di quelli che piacciono tanto, tornando al discorso sempre di Patriots, si parla alla fine di quelli che piacciono tanto a Belichick, Jake Winicky, che proviene da South Dakota State, anche questo è un college semi sconosciuto, college di FCS, però è un giocatore, un red zone target assolutamente validissimo. Intanto ha la misura ideale per giocare in NFL, ha un ottimo skill set, un ottimo route runner, e questo al terzo giorno, quindi giro, siamo intorno al giro 4-5, potrebbe andare via, e sono convinto che potrebbe far bene, perché la classe ce l'ha tutta, è una macchina da touchdown, ne ha segnati tantissimo con i Jack Rebels, e quindi credo che sia un giocatore su cui poter puntare nei giri intermedi.
Allora, Francesco, rimango da te per prima di arrivare a chiudere la nostra puntata, un'altra domanda che ci arriva da un altro ascoltatore tifoso dei Seattle Seahawks, che vi chiede, non ci chiede perché non saprei cosa rispondere, cosa dovrà scegliere Seattle al draft per rimpiazzare i giocatori in uscita in questa free agency. Vedo che in tuo mock draft al primo turno la scelta del primo giro hai dato ai Seahawks una guardia, credi serva anche altro per rimpiazzare le uscite, a cosa pensi? Ecco.
Beh, assolutamente sì, anche perché il ruolo di lineman offensivo era già un ruolo che i Seahawks dovevano puntellare nel draft dell'anno scorso e nei primi, almeno nei primi due giri, non l'hanno fatto. I risultati si sono visti, l'offensive line dei Seahawks già dall'anno scorso è probabilmente la peggiore di tutta l'NFL, è soltanto la grande capacità, la grande reattività e la grande bravura di Wilson hanno evitato un record peggiore, e soprattutto Wilson si è parato da eventuali infortuni, quindi la linea offensiva è assolutamente fondamentale per i Seahawks. Abbiamo visto quanto conti in NFL, ti ripeto, solo la bravura di Wilson ha evitato guai peggiori, quindi anche quest'anno, siccome non l'hanno fatto l'anno scorso, non si sono rinforzati neanche in free agency, quindi è per forza, gioco forza, secondo me, che sia la guardia, che sia il tackle, devono per forza agire in questo senso al draft. Poi naturalmente va puntellata alla difesa, perché le partenze sono state tante, più o meno pesanti. Secondo me quella che sentiranno di meno, lo dico, e magari mi tireranno addosso qualsiasi cosa, quella che sentiranno di meno è quella di Sherman, però dovranno andare gioco forza su una safety e su un cornerback, e poi su un uomo di linea difensiva, perché comunque le partenze sono state pesanti, sono state tante soprattutto, e quindi i Seahawks devono fare il cosiddetto draft perfetto. È una squadra sicuramente in ricostruzione, è una squadra che è stata sempre ai vertici in questi anni, però già dall'anno scorso è una squadra che deve ricostruire, deve farlo bene soprattutto, e in questo senso, se non agisci in sede di free agency, devi per forza operare il draft perfetto. Quindi l'hanno sbagliato l'anno scorso, perlomeno per quel che riguarda l'anno scorso, quest'anno non possono proprio sbagliare, devono prendere i giocatori giusti, i giocatori che diano, che impattino subito il campo, che diano subito il loro contributo, e ti ripeto, non si può, quest'anno non si può assolutamente sbagliare, fermo restando che il primo punto secondo me è la linea offensiva, su quello fossi un GM, fossi Pete Carroll, non transigerei, ecco, per forza un giocatore di linea offensiva.
Gabriele?
Francesco ha ragione, l'uomo di linea offensiva è un bisogno cronico dei Seattle Seahawks. Io in questo mock ho messo Calvin Ridley, ho voluto un attimo cambiare le carte in tavola, come dicevo all'inizio, ho messo un wide receiver che non è un need pressante di questa squadra, però in quell'analisi che avevo fatto, se il giocatore dovesse scendere non sarebbe un peccato per la dirigenza dei Seattle Seahawks andare a scegliere un buon giocatore che possa servire soprattutto a Russell Wilson. Francesco dice bene quando afferma che i Seattle Seahawks sono una squadra in ricostruzione. Hanno avuto una finestra molto gloriosa che li ha portato in alto, gli ha portato a essere sempre i primi della loro division. Adesso si trovano invece in una situazione di difficoltà, in una situazione in cui stanno ricostruendo e stanno cambiando tanto. C'è da aggiungere pezzi un pochino da tutte le parti. Diciamo che nella posizione in cui scelgono loro al primo round hanno la possibilità di andare su una ottima guardia, e ce ne sono tante. C'è Will Hernandez, c'è Isaiah Wynn, volendo ci sono anche dei tackle se volessero muoversi sull'esterno, quindi lì ci sono tante soluzioni. Non escluderei anche la possibilità magari di prendere un tight end e quindi di regalare a Wilson una arma offensiva. Alla 19 scelgono, dovrebbero essere disponibili tutti i top 3 tight end: Gesicki, Goedert e Heidenhurst. Anche quella potrebbe essere una soluzione. Il problema grosso dei Seahawks è che non hanno scelte né al secondo né al terzo, e per una squadra in ricostruzione non avere scelte nei due round che normalmente garantiscono a lungo andare più starter è un grosso problema. Ce la recuperano al quarto. Lì sarà veramente necessario fare un draft perfetto, ed è difficile senza avere le scelte al secondo e al terzo round.
Lorenzo, da quello che ho capito, tu sei d'accordo con gli altri due?
Sì, e anzi, io rincarerei la dose, non me ne vogliono i tifosi di Seattle, ma io vedo la situazione abbastanza drammatica a livello di roster.
Drammatica.
E nel senso, se andiamo a vedere, ma al di là dei problemi ormai atavici della OL, che tra l'altro sono anche stati in qualche modo presi in esame e insomma si è tentato di risolverli, perché comunque spesso e volentieri hanno scelto un offensive lineman nei primi giri, anche l'anno scorso in free agency ci hanno messo mano, però non se ne viene a capo. Cioè, Russell Wilson è sempre costretto a tentare di salvarsi la vita in qualsiasi modo, pressoché tutti gli snap, a volte proprio proteggendosi dai suoi linemen stessi. Mi ricordo una volta che gli erano pestato la caviglia, la guardia che avevano tra l'altro draftato quell'anno, insomma. Quindi davvero è un problema, e oltre alla difesa che sta subendo appunto delle perdite importanti, e oltretutto non si sa nemmeno se Earl Thomas e Chancellor saranno ancora con i Seahawks quest'anno, perché Thomas si è vociferato di una possibile trade, Chancellor non si sa bene quando rientrerà, quando potrà rientrare, e quindi lì si deve mettere mano. Io ho dato un cornerback come prima scelta, ma penso che insomma qualsiasi altro ruolo che si decida di andare a prendere in esame possa andare bene. Anche da quando è andato via il running back, mi sfugge Marshall Lynch, ecco, non mi veniva. Anche lì ci sono stati un po' di problemi. L'ultimo tentativo è stato fatto con Eddie Lacy, ma evidentemente non ha portato a molto. Si sperava in Thomas Rawls, che però tra infortuni e altre problematiche non è riuscito a dare quello che si sperava. E i ricevitori, sì, c'è il solito Baldwin, ma non può sobbarcarsi l'intero attacco. Lockett è un giocatore abbastanza particolare, sicuramente pericolosissimo in determinate situazioni, ma non a tutto tondo. Paul Richardson è partito in free agency, è partito anche Jimmy Graham, che non ha avuto il rendimento che ci si potesse aspettare dopo le cose straordinarie che aveva fatto New Orleans. Però, come diceva Gabriele, il tight end è un'idea, anche perché è partito anche Wilson, che pur non essendo un giocatore di grande levatura, il suo contributo in qualche modo lo dava. Quindi davvero secondo me ce ne vogliono due di draft perfetti per tornare a quello che Seattle è, cioè una realtà di grande impatto, che ha vinto un Super Bowl non più tardi di pochi anni fa e ne stava vincendo un altro a meno di una scelta scriteriata, insomma, sarebbe stata pluricampione. Quindi ci sarà veramente da lavorare tanto, e la free agency non è ancora finita, ma diciamo che di nomi che possono muovere gli equilibri non ne sono rimasti di fatto. Quindi bisognerà iniziare il lavoro di ricostruzione quest'anno, ma proseguirlo poi negli anni successivi. Cioè, non penso che si possa sperare di risolvere i problemi in un unico draft, ecco.
Perfetto, grazie Lorenzo. Un'ora e quattro minuti, siamo riusciti a parlare di tutto quello di cui volevamo parlare e a rispondere alle domande degli ascoltatori. Se avete qualcosa da chiederci, scriveteci su Twitter, oppure, cosa migliore, iscrivetevi al nostro gruppo dedicato al draft che abbiamo aperto su Facebook, dove potrete liberamente scrivere un post e iniziare una discussione con gli altri appassionati. Prima di chiudere questa quinta puntata, saluto e ringrazio i compagni di trasmissione, Gabriele Balzarotti.
Grazie Giovanni, grazie ad Andrea, a Lorenzo e Francesco e ad Andrea che non ci ha sentito dal forum ma ci sentirà, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Lorenzo Contini.
Ciao ragazzi, grazie di tutto e un carissimo saluto ai nostri ascoltatori.
E ultimo ma non ultimo, Francesco Fele.
Grazie Joe, mi sa che sei quasi meglio di Ghezzi, quindi...
No, non dite di comunque va bene.
Proseguiamo con te.
No, troppo tardi per i miei... è troppo tardi per i miei gusti. E comunque ringrazio ragazzi che mi ha concesso l'onore di condurre questa puntata ed imparare qualcosa che mi rivenderò in qualche modo. Se avete tempo e voglia, fate un giro su Apple Podcast e lasciateci un bel 5 stelle di valutazione. Ci farebbe davvero tanto tanto piacere. Da Giovanni Ganci un saluto e un ringraziamento per averci ascoltato.